Quindi, quali sono gli argomenti del momento? Dai.
Ma ci sono sempre argomenti del momento. Non parliamo di inflazione, se no ti blocco oggi.
No,
basta con questa inflazione. Abbiamo capito, dobbiamo convivere con l'inflazione. Parliamo di
argomento inflazionato, non ne parliamo.
Esatto, non a caso.
Mi pare che qui ultimamente continuano a girare sempre gli stessi argomenti, non trovi?
Eh sì, la geopolitica, la Cina, le banche.
Rapporti
centrali,
Stati Uniti, Occidente e Cina. Dovremmo staccare un po'.
Di che parliamo?
Cominciamo a staccare con la sigla e poi vediamo come
fare. Ecco, il tutto per non dire niente, insomma. Andiamo sta sigla.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno gentile.
Ci sono dei momenti in cui fa due minuti di prologo la puntata, stavolta dice parliamo di una cosa diversa, dobbiamo tanto comunque è chiaro che uno deve ascoltare la sigla sperando che tu abbia messa quella giusta, non se ne può più questo bergamasco e pugliese, te la faccio io in dialetto pugliese la prossima volta,
sarebbe fantastico.
Ecco, va bene, andiamo al dunque.
Ma io, a parte, facciamo una cosa che non facciamo mai, che salutare i nuovi ascoltatori, ma visto che ogni settimana comunque in qualche maniera i numeri cambiano e crescono.
Infatti, c'è pure gente che adesso ci scrive, messaggi che arrivano sulla mia pagina di Facebook, email.
Ecco, tra l'altro è bello, tra l'altro oggi prendo spunto proprio da una mail che è arrivata sul nostro indirizzo di redazione pianoinclinato.it.
Dove potete scriverci, perché vedete.
Potete scriverci, naturalmente.
Farci domande.
Perché questo è, cos'è questo podcast? Dai, facciamo come quelli bravi, tu che fai sempre le cose.
Io voglio provare a fare quello bravo, ma non ci riesco, conto perché tu sei creativo, dai, sei un po' a centrocampo, smisti i palloni, però poi c'è qualcuno che deve tornare dietro a riprendere, correre, fai quello che pennella palloni dappertutto, però poi a un certo punto ci vuole ordine e comunicazione, perché questo è un prodotto di comunicazione e che tu devi sapere che è fruito da altri. Quindi intanto devi essere, sono gli altri che devono capire quello che dici. Fortunatamente sei chiaro nella spiegazione,
almeno male,
è successo, almeno quello, non l'avremmo fatto. Quindi che cos'è questo podcast? Un podcast che cerca di parlare di economia
per tutti
in maniera semplice, alcune volte difficile, perché si parla sempre di questa inflazione. Semplice, se ho imparato io può imparare chiunque, a parte le monete, quando si parla di monete mi incasino e non ne usciamo, però se non ne parla lui e ne parla qualcun altro,
già va meglio.
Oggi di che cosa parliamo? Dai.
Allora, oggi vorrei parlarti della competizione che esiste tra gli investimenti attivi e gli investimenti passivi.
Ok, la competizione, cioè vanno in competizione questi strumenti.
Sono in competizione perché l'industria in parte vive di strumenti attivi. Io, per esempio, alla fine di mestiere sono un investitore attivo e chi sottoscrive il servizio che io offro sottoscrive un servizio di investimento attivo.
Ok, ora capiremo che cos'è e poi c'è quello passivo.
E poi c'è invece l'investimento passivo che è nato ormai 60 anni fa, un po' giù di lì, che è nato negli anni 60 come idea. Si è evoluto e sviluppato parecchio e oggi vale quasi, se non probabilmente più di metà del mercato, della raccolta annua.
Aspetta che provo a indovinare. Mm-hmm. Quello passivo mi sembra di capire, ma forse no, vediamo. Mm-hmm. Quello passivo è quando io metto una quota da qualche parte, per esempio gli ETF, questi strumenti finanziari, e poi è il non faccio più niente io, cioè metto questi soldi e c'è qualcun altro che li gestisce all'interno di un paniere, come vogliamo chiamare, di un contenitore, dove ci sono degli investimenti fatti in quote, cioè c'è un po' un pizzico di questo, no? L'ETF ancorato allo Standard Poor's 500, no? Tutti
così, nel senso che
più o meno.
No, nel senso che in entrambi i casi tu come investitore finale non devi fare nulla.
Giusto.
Però l'investimento attivo, tu stai dando una delega a un gestore affinché faccia delle scelte attivamente e quindi sceglie di comprare, non lo so, delle azioni Amazon e invece di non comprare azioni Shell.
Ma ti dice quello che devi comprare oppure tu le compri perché poi in realtà il risultato è quello di guadagnare di più?
No, normalmente l'investitore mi dice io vorrei un portafoglio costruito secondo questi parametri.
Ah, ok.
Massimo X% azionario, su queste valute, senza queste valute.
Quindi stiamo parlando già di qualcuno che è addentrato, tra virgolette, non è uno qualsiasi. Beh, no?
Non necessariamente, potrebbe anche avere delle esigenze molto basiche e me le esprime come tali.
Ah, ok.
E questo è l'investimento attivo. Invece, quindi, se vuoi quello più tradizionale, più classico, no? Cioè tu passi ad un operatore le chiavi della macchina e gli dici guida tu, perché mi rendo conto che è complesso e non è il caso che lo faccia da solo.
Okay.
L'investimento passivo invece parte da un presupposto che avrai sentito sicuramente citare l'aneddoto, l'esempio fatto appunto negli anni 60, secondo cui se prendi un gruppo di scimmie e gli fai tirare delle freccette per stabilire cosa comprare e cosa vendere, alla fine ottengono un risultato analogo a quello dei professionisti.
Certo.
Perché? Perché l'andamento erratico dei mercati fa sì che poi tu fai tutte le analisi che vuoi, le previsioni che vuoi, ma poi
sono
alla
anche
fine...
abbastanza convinto di questo, però
ti ringrazio.
Nel lungo termine, poi no, voglio dire, ma me l'hai detto sempre tu, nel senso che
no, comunque... in realtà nel breve termine effettivamente è un po' così, nel lungo termine invece il valore aggiunto, se uno lo sa creare, poi si vede. L'idea appunto dell'investimento passivo nasce da questo scherzo, provocazione, insomma, cioè l'idea di dire: se io invece di stare a decidere che è meglio comprare, come nell'esempio che facevamo, comprare le Amazon e non comprare le Shell, mi compro semplicemente l'indice e replico l'andamento dell'indice, alla fine ottengo un risultato, diciamo, analogo. Ma pagare un gestore per fare servizio attivo rispetto a replicare un indice costerà di più, quindi anche se hai un risultato analogo, alla fine ottieni un beneficio maggiore nel stare sull'investimento passivo. Questa è un po' la logica di fondo dell'investimento passivo. Qual è lo strumento dell'investimento passivo? Il fondo a indice. Quindi, come dicevi bene tu, compro una certa quota di fondo, non faccio più niente, il fondo raccoglie i depositi di tutti quelli che lo sottoscrivono, quindi di Max e di tutti gli altri, opera come un soggetto unico e si pone come approccio al mercato quello di replicare l'indice se è passivo, altrimenti il fondo raccoglie i depositi di Max e tutti quelli che lo sottoscrivono e opera come un soggetto unico e agisce in maniera attiva sul mercato scegliendo dove posizionarsi. Sì. Quindi dal punto di vista della costruzione del prodotto sono uguali. Il sottoscrittore compra delle quote, queste quote fanno parte di un portafoglio collettivo, infatti si chiamano organismi di investimento collettivi del risparmio, e poi questi fondi operano sul mercato secondo quello che si sono prefissati, quindi o attivamente o passivamente. Parte la differenza di costi dall'attivo al passivo? Beh, può essere notevole. L'investimento passivo a volte costa 0,1-0,2% all'anno di commissioni di gestione, perché comunque devi, cioè un minimo di costi li hai, però non hai da sostenere un team di gestori che fanno dei ragionamenti, delle analisi, delle valutazioni, delle scelte. Il fondo attivo invece può arrivare a costare anche più di 2 punti percentuali all'anno di commissioni di gestione.
Ma non solo, per come me la racconti, è quasi... nell'investimento passivo è quasi non pensarci, mi affido a un grande sistema, voglio dire, dove ci siamo tutti, e quindi non per questo raggiungerò degli obiettivi, questo poi è chiaro dirlo, perché comunque poi i mercati non sappiamo. Certo, c'è da dire che i grandi indici nel lunghissimo periodo vanno tutti su, però ci sono le crisi, questo è giusto dirlo, non c'è mai una sicurezza. Però quello che voglio dire è, in quello passivo, ok, metto i miei soldi, sono in una situazione in cui ci siamo in tanti, mentre in quello attivo, non lo so, c'è un po' più di protagonismo, c'è un po' più, è un po' più aggressiva, come, perché si è più personalizzata. Beh,
non,
o no?
Non necessariamente, nel senso
ah,
che... non
è, sì, poi attivo può anche essere comprami le obbligazioni e andiamo avanti così.
Sì, cioè. Diciamo che in entrambi i casi, come dicevo, stai dando delega a qualcuno, quindi
certo,
non pensi tu a che cosa sia opportuno fare. Se scegli l'investimento attivo, pensi che scegliere dove stare sia fonte di risultato, se scegli quello passivo, no. Pensi che alla fine il risultato lo fa il mercato, quindi tanto vale stare sul mercato, prendere l'andamento dell'indice, un anno ti andrà meglio, un anno ti andrà peggio, ma nel complesso, siccome paghi di meno, poi alla fine il risultato finanziario è migliore, no? Perché se tu paghi, non so, l'1% in meno all'anno, dopo 10 anni, capitalizza questo 1% e il gestore attivo deve fare molto meglio per poter compensare sì, c'è questo costo.
Ecco, che poi spiegami meglio cosa significa essere legati all'indice, perché poi anche negli ETF ce ne sono tantissimi. Prima ho detto quello famoso americano legato alle 500 aziende più grandi in America, che replicano più che altro il mercato americano. Viene sempre visto anche in tutti i libri quasi come il modo più semplice nel lungo termine per fare soldi, perché comunque l'economia americana è sempre stata detta, le maggiori aziende dell'economia americana tendono ad andare comunque bene nel tempo, giusto? Ma cosa significa invece ancorarsi a un indice?
Beh, significa che il fondo replica la composizione esatta dell'indice. Tu hai citato per esempio l'indice S&P 500, che è l'indice delle 500, o meglio, è l'indice di 500 tra le più grandi aziende americane. Questo significa che non è l'indice delle 500 aziende più grandi. E già questo ti dice qualcosa. C'è qualcuno che sceglie quali siano le 500 aziende che compongono l'indice. E lo fa con un certo coefficiente di discrezionalità. Quindi anche lo strumento passivo replica poi un contenuto attivo. Penso che hanno scoperto che le persone che compongono questi indici in alcuni casi si sono comportate in maniera truffaldina. Cioè, sapendo che avrebbero cambiato la composizione dell'indice nel giro di qualche giorno, togliendo il titolo X e inserendo il titolo Y, hanno cercato di avvantaggiarsi di questa cosa, perché, come ti dicevo, ormai l'industria dei passivi è analoga, se non addirittura superiore per dimensione, a quella degli attivi, per raccolta a quella degli attivi. Quindi quando tu cambi la composizione di un indice, ci sono dei miliardi che si spostano per comprare un titolo e venderne un altro a seconda di come l'indice è stato cambiato. Se tu lo sai in anticipo che il titolo Economia per Tutti SPA entrerà nell'indice, lo compri prima e trae beneficio da questo flusso.
Non solo per quel titolo in sé, per quell'azienda in sé, entrare, essere fuori, un bel giorno entrare in quel paniere lì significa svoltare completamente.
Eh sì, decisamente. E infatti
scelta politica, tra virgolette.
Coloro che costruiscono gli indici hanno una rilevanza sempre più importante sul mercato, ed è un business importante quello di costruire indici, perché ti dà appunto anche un ruolo politico, se vuoi, no? di relazione importante. Allora, come dicevamo, quindi replicare un indice cosa vuol dire? Vuol dire che facciamo per esempio l'indice FTSE MIB 40, che conosciamo bene perché è l'indice delle azioni italiane. Sono le 40 azioni, o meglio, 40 tra le azioni più importanti del listino italiano. Quindi se tu replichi l'indice, non hai nessuno che decide se è meglio avere un po' più di generali e un po' meno di Banca Intesa, per dire due nomi a caso. Hai la replica fedele nei rapporti di peso, perché l'indice, ovviamente, quei 40 titoli non sono pesati tutti uguali. C'è qualche titolo che pesa di più perché sono aziende più grandi, e qualche titolo che pesa di meno. È presente nell'indice, ma non è grande quanto Intesa o Generali o Eni.
Questo accade anche in quello americano, suppongo che
questo accade
Apple,
anche
Facebook, Google, quelle grandi aziende facciano parte.
Questo accade anche nell'indice S&P 500 americano, ma non accade nell'indice Dow Jones, che è altrettanto famoso, perché l'indice Dow Jones è un indice average, quindi c'è un'azione per ogni società inclusa nell'indice.
Ok.
E questo comporta una cosa importante, che una società la cui azione vale molto, molti dollari, diciamo, sposta...
È uguale?
E siccome hai un'azione Caterpillar, facciamo un esempio materiale. Allora, Caterpillar oggi vale 214 dollari per azione. Magari hai anche nell'indice un'altra azione che invece vale 2 dollari per azione. Ok? Se hai un'azione Caterpillar e un'azione di quest'altra società nell'indice, quando l'azione Caterpillar si sposta dell'1%, cresci di 2 dollari. È come se l'altra si spostasse del 100%.
Certo.
Quindi l'indice Dow Jones ha un andamento, diciamo, un po' alterato da questo meccanismo, perché infatti viene specificato che è un indice average, perché appunto, avendo una sola azione per ogni azienda rappresentata, quando dici l'indice ha fatto più 3, non è necessariamente l'indicazione che nell'insieme, no, il portafoglio. Quindi abbiamo detto, allora, lo strumento che replica l'indice, stavamo facendo l'esempio dell'indice italiano, il fondo replica pari pari la distribuzione dei pesi dell'indice e alla fine questo si trasforma in un risultato finanziario uguale all'andamento dell'indice. Nel fondo attivo questa cosa non succede perché l'investitore, o meglio il gestore, decide se è meglio una cosa o l'altra. Questo dibattito, diciamo così, tra l'opportunità di stare sul passivo o sull'attivo è cresciuto molto negli ultimi anni e, se ti ricordi, noi, non mi ricordo quanti mesi fa, ma abbiamo fatto una puntata sul fatto che la crisi del 2022 apriva per i gestori attivi un'opportunità rilevante. Perché? Perché quando i mercati hanno dei movimenti molto violenti, come quello che è successo nel 2022, sostanzialmente il mercato butta via anche il bambino con l'acqua sporca, come si suol dire. Cioè ci sono delle società che vengono vendute e che crollano sul mercato insieme a tutto il resto, ma che in realtà avrebbero delle ottime situazioni di bilancio. Quindi in quelle situazioni lì un gestore attivo è in grado di scegliere di non vendere la roba buona o di comprarsela dopo che è crollata, mentre lo strumento passivo no. Nei numeri cosa succede? Che l'anno scorso più del 60% dei gestori attivi hanno fatto meglio del mercato.
Okay.
Quindi in una condizione di dispersione, in effetti, come quella in cui tuttora ci troviamo, chi fa gestione attiva è avvantaggiato, perché poter scegliere cosa comprare rappresenta un'opportunità. Quando invece il mercato, tutto sommato, come è successo per molti anni, è guidato da quanta liquidità la banca centrale mette sui suoi interventi, allora a quel punto più o meno è la marea che sposta, no? E fa salire tutte le barche o le fa scendere tutte quante, e a quel punto il fatto che ci sia un costo sulla gestione attiva incide di più di quello che è il valore aggiunto che il gestore riesce a dare in termini di scelta e poi di risultato.
Ma la quantità di denaro a disposizione nell'investimento è un fattore di scelta rispetto alle due tipologie o non c'entra niente? Cioè se avere grandi somme di denaro non cambia assolutamente nulla, non è un fattore?
No, non cambia, cambia per il gestore. Nel senso che ci sono dei fondi che, arrivati a una certa dimensione, chiudono ai nuovi sottoscrittori, perché avere troppo denaro da gestire diventa poi complicato. Cambiare la strategia del fondo dipende poi da su che mercato lavori, su che, e ci sono ovviamente fondi che fanno le obbligazioni ad alto rendimento, le obbligazioni emergenti, ci sono fondi che investono sulla borsa thailandese, no? Bisogna capire. Chiaro che se tu investi su un piccolo mercato, se hai troppi soldi, questo diventa un problema, no? Perché poi quello che tu fai finisce che potrebbe anche spostare l'intero mercato.
Certo.
Quindi
in termini percentuali, nell'ultimo periodo, fare un risultato di qual tipo di percentuale è un buon risultato? Cioè, mi spiego meglio. Ho dei soldi che devo far fruttare, naturalmente, no? E quindi li devo investire. Un risultato del, 10, 5, 7, 8, qual è un risultato l'anno scorso che poteva essere positivo? Perché mi ricordo che l'anno scorso invece...
Praticamente era impossibile, avere un rendimento positivo, a meno che non eri un investitore non americano e avevi tenuto dollari liquidi nel portafoglio.
Cioè, conveniva di più tenere i soldi sul conto corrente?
Sì, nel senso che il dollaro si è rivalutato molto, fino alla puntata sul super dollaro, e poi da quel momento il dollaro è iniziato a perdere terreno.
Cioè, fammi capire, l'anno scorso non c'è stata possibilità di guadagnare del denaro sui mercati anche con delle operazioni particolari, no? Cioè sono tutti andati male.
No, poco... Allora, chiaramente bisogna capire se tu linearizzi l'andamento dell'anno o vai dentro a vedere, no? Chiaro che se tu, che ne so, compravi ad aprile per vendere a giugno, magari...
Certo, non si può mai sapere, chiaro. Però dico l'anno in generale è stato
L'anno in generale è stato negativo su tutte le asset class, sì. Tranne l'indice delle materie prime.
Ok, e per gli anni precedenti, giusto per fare un confronto, rispetto agli anni precedenti invece, cioè quell'anno, l'anno scorso è stato catastrofico, è stato un esempio? Sì.
L'anno scorso è stato un anno con pochissimi precedenti nella storia, nel senso che normalmente quando un asset class va male, per esempio il mercato azionario, un'altra va bene, perché gli investitori cercano rifugio e comprano le obbligazioni. L'anno scorso invece fuggivano da tutto.
Da tutto. Qui c'era praticamente il fuoco, dovevi buttarti nell'acqua, dovevi stare attento ad andare anche avanti. E, quindi parliamo del 2022, cioè peggio sì. degli anni 2019-2020, che sono stati una catastrofe per l'umanità, perché abbiamo
beh, ma non per i mercati finanziari.
Ma non per i mercati. Quindi in buona sostanza c'è stata una sorta
2019, di... 2019 è stato un anno eccezionale, ottimo, insomma, eccezionale nel senso che... molto buono, insomma.
Vabbè, la pandemia è partita all'inizio dell'anno.
Dal punto di vista finanziario. No, la pandemia è partita all'inizio del 2020.
Dall'inizio del 2020, sì, scusa.
Beh, quella ha creato una grande opportunità, nel senso che c'è stata una fortissima discesa in contemporanea ai lockdown che comparivano in tutto l'Occidente, e poi c'è stata anche una fortissima ripartenza da due mesi dopo, un mese e mezzo dopo. Quindi hai avuto per un mese e mezzo una situazione molto pesante, una discesa molto forte, ma mentre di solito si dice che in borsa si scende con l'ascensore e si sale con le scale, questa volta si è risaliti anche con l'ascensore, perché il mercato ha fatto una V molto forte, perché i governi hanno sostenuto il commercio, hanno sostenuto i salari, hanno sostenuto, e poi tutta questa roba l'abbiamo pagata sotto forma di inflazione però.
Eh sì, è probabilmente...
Oh no, l'ho detto.
Sì, infatti, volevo evitarlo, sapevo che stavi arrivando lì.
Mi è scappato.
Sarebbe interessante capire invece, sono sempre molto molto stupito, interessato sulle analisi che si fanno al momento, no? Soprattutto poi nella nostra... Allora, in generale, scenari, e mi piacerebbe poi riavvolgere il nastro. Mi ricordo che lo faceva bene Enzo Biagi con la trasmissione Il Fatto, lui non faceva altro che prendere quello che dicevano i politici un anno prima, due anni prima, no? E semplicemente
vediamo come è andata a finire.
Vediamo come è andata a finire, quindi faceva il prima e il dopo. No, mi piacerebbe capire e sapere che cosa si diceva all'epoca di quello che poi sarebbe accaduto, no? Di quelle che erano le aspettative, perché poi quasi sempre non ci azzecca nessuno, certo, qualcuno ci azzecca, perché poi siamo tanti, però cosa si diceva all'epoca di quello che poteva succedere? Perché poi è sempre bello, tanto adesso lo sappiamo. No?
All'epoca cosa intendi?
Quando accadevano queste cose, cioè tipo quando stavano accadendo quelle cose che tu mi hai appena descritto, no? Con la pandemia tu hai detto che comunque quegli anni non sono stati poi tanto malvagi sui mercati,
no? Anzi,
no?
Anzi.
Però quando sei in mezzo alla pandemia e stai affrontando quello e sei preso da questa catastrofe in mano in cui pensi che tutto andrà male, invece poi i mercati andavano bene. Dovrei prendere una trasmissione che abbiamo fatto all'epoca e vedere tu cosa ne pensavi.
Secondo me, se vai nella puntata 1, o meglio, prima della puntata 1, c'è una nel nostro canale c'è una intervista registrata ad aprile del 2020. Fatela ascoltare. Ma.
Ah, è quella, l'unica trasmissione dove non ci sono io, perché
dove non ci sei tu.
Quella esatto. è pre mia... Però vabbè, adesso al di là di te, molte volte c'è pure azzeccato, però no, quello che voglio dire in generale capire, perché siccome abbiamo sempre detto che l'economia ha un aspetto emotivo incredibile, parlarne dopo sembra sempre facile, no? Analizzare.
Sì, però è anche vero una cosa, che pensare che qualcuno potesse prevedere l'arrivo di una pandemia che cambiava, ha chiaramente cambiato le carte in tavola di certo, no? C'è una cosa curiosa però, questa bisogna dirla, c'è un indicatore che viene spesso utilizzato per prevedere l'arrivo di una recessione. Questo indicatore è l'inversione della curva dei tassi. Praticamente quando i rendimenti delle obbligazioni decennali sono più bassi dei rendimenti delle obbligazioni a due anni, la convenzione è guardare queste due scadenze, 10 e 2 anni, entro 6-9 mesi arriva una recessione. Mediamente.
Sempre. Cioè,
sì, diciamo, questo indicatore è abbastanza buono nel dirti questo. In effetti, a giugno-luglio del 2019, la curva per qualche giorno si è invertita. E infatti, a giugno-luglio del 2019 qualcuno ha detto, ah, ma allora sta per arrivare una recessione. La recessione, in effetti, qualche mese dopo, a marzo del 2020, è scoppiata a causa della pandemia, dei lockdown, che ovviamente non potevano essere nella mente degli operatori del mercato obbligazionario 9 mesi prima. Però coincidenza vuole che anche quella volta l'inversione della curva ha predetto correttamente l'arrivo di una recessione.
Che poi non è stata poi quella che tutti pensavamo, perché c'era pure il grande tema, sarà una grande recessione che durerà tanto tempo, oppure no, nonostante l'inflazione, tutto sommato... non, questa catastrofe non c'è.
Sì, beh, l'inflazione è arrivata poi più avanti. C'è stata la crisi dovuta alla chiusura sostanzialmente delle economie, delle attività, della circolazione di persone, beni e denaro.
E poi dopo c'è stato il problema opposto, che
è poi stata la grande ripartenza, manca la roba, la crisi di offerta, eccetera. La cosa, se vuoi, portando avanti il ragionamento, che resta interessante, è che adesso siamo in una situazione di curva invertita. Siamo in una situazione di curva invertita da un anno. È un anno che la curva è invertita, quindi che ti sta dicendo arriva la recessione, come Godot, stiamo qui ad aspettarla, e questa recessione continua a non arrivare. Il mercato del lavoro americano continua a essere strepitosamente forti, i PIL continuano a essere positivi.
L'inflazione.
E poi c'è l'inflazione.
Perché voglio dire, ho imparato questa storia. Se c'è l'inflazione, guarda, probabilmente l'ho fissata nella mente quando il governatore della banca inglese, io li amo gli inglesi, permettimi, con il pragmatismo più incredibile possibile, aveva detto: dovete rilassarvi, siete più poveri. Perché se non pensate di essere più poveri, invece no, perché se c'è l'inflazione vuol dire che la gente sta spendendo. Nonostante lo sia poi più povero, no? Perché comunque compra meno, ma continua a comprare. E lo vedo sul mercato di viaggi, sto facendo delle analisi, il mercato dei viaggi continua a essere altissimo.
E quindi lui serenamente è venuto in TV o alla radio, non lo so.
Ma perché gli inglesi su questo sono forti, a differenza, l'ho spiegato più volte, e ogni volta è così. Loro ti buttano in faccia la realtà, a differenza nostra, in cui i media quasi quasi ti coccolano, attenzione. Sai, questa cosa, mi ricordo l'autunno bollente, ogni fine estate... Mi ricordo sul Panorama, l'Espresso, noi che ci abbiamo una certa, arriverà l'autunno bollente, no? E quindi ci volevano 2-3 mesi. No, qui invece no. Accendi la TV e ti dicono: ragazzi, stamattina c'è sto problema. E come? Poi magari non è reale, non è realmente così devastante per come te lo dicono. Cioè, noi un bel giorno siamo andati nei supermercati e non abbiamo trovato niente. C'era niente. Poi le cose migliorano. Invece noi in Italia... ce le aggiustano pian piano. Sì, ecco, lì ho imparato che cos'è l'inflazione. Cioè, se sale l'inflazione, tutto sommato poveri non si è. O meglio, lo si è, ma non si rinuncia. Questo è un bel tema che ricorre spesso.
Allora, no, momento.
Bene. Adesso poi in generale, perché poi l'abbiamo detto l'altra volta.
Se c'è inflazione, poveri... come ti ha detto il tuo banchiere centrale, vuol dire che ti stai impoverendo.
Esatto. Punto. Rassegnatevi, l'ha detto.
Poi, purtroppo, se si è creata, probabilmente perché c'è anche una... dipende dai casi, però in questo caso sicuramente c'è una componente importante dovuta al fatto che i consumi hanno spinto, nonostante l'aumento dei prezzi, noi stiamo consumando.
Effetto della pandemia, però attenzione, quando lui dice rassegnatevi, ti fa capire: non spendete, smettete di
consumare così tanto, certo, perché sennò poi gli scaffali non si riescono a riempire e i prezzi continuano a correre.
Però per esempio vedo, come dicevo prima, sul mercato dei viaggi i prezzi sono altissimi.
Sì, certo.
Mi insegni che però se i prezzi sono alti vuol dire che c'è un'alta domanda. La gente viaggia, vuole viaggiare.
Sì, c'è un'alta domanda e conta più questo che non il prezzo del cherosene, visto che il prezzo del petrolio da un anno a questa parte è solo che è sceso.
Certo, probabilmente la vacanza è ancora un bene ritenuto, dopo un paio d'anni a casa, è ritenuto un bene importante. Poi la gente, voglio dire, se c'ha meno soldi, qualcosa in meno la comprerà. Cosa compra in meno? Mangia meno.
Sì, o magari mangia meno bene.
Mangia meno bene, e questo l'abbiamo analizzato ed è vero. Almeno qui è più facile analizzare in Inghilterra, come ti spiegavo, per i supermercati. In Italia non lo so, però sì, probabilmente la gente rinuncia a fare delle altre cose. Ma comunque, tornando
un secondo sul tema degli attivi passivi,
yes.
C'è stato una cosa che tu hai detto che è una cosa che viene, è un equivoco che frequentemente ricorre, cioè quello di pensare che gli strumenti passivi siano gli ETF e gli strumenti attivi siano i fondi di investimento. Sì. Essere attivi o passivi rispetto al mercato prescinde dall'essere un fondo o un ETF.
Okay.
Esistono fondi passivi, fondi di investimento tradizionali passivi, ed esistono degli ETF attivi. ETF semplicemente sta per Exchange Traded Fund, cioè un fondo che viene scambiato su un exchange, su una piazza, su una piattaforma, e che quindi può essere comprato e venduto durante la giornata. Il fondo di investimento invece lo sottoscrivi, l'operazione viene lavorata a fine giornata, e quindi tu quello compri alle 9 e io quello compro alle 3 del pomeriggio paghiamo la stessa cifra perché compriamo nello stesso giorno. Se invece compri o vendi un ETF, prendi il prezzo del momento in cui lo tratti, perché è exchange traded, cioè è scambiato. Okay,
quindi è indipendente da questa, dalla formula.
Esatto, poi molti ETF sono passivi e molti fondi sono attivi. Però
forse per quello.
Sì, sì, ma infatti io l'equivoco è frequente, è comprensibile. Però bisogna stare attenti perché non tutti gli ETF sono passivi, quindi non è che c'è questa equivalenza, e non tutti i fondi sono attivi. Anche qui c'è l'equivalenza, ma
quindi naturalmente non c'è nemmeno da consigliare, nel senso che non è che c'è qualcosa che sia meglio di un'altra, sono scelte.
No, non necessariamente, dipende dai momenti, come dicevamo, in situazioni. Ecco, un buon indicatore potrebbe essere l'indicatore di dispersione. Se, come in questo momento, c'è grande dispersione, potenzialmente chi fa scelte attive può fare scelte buone. Okay. Se c'è una dispersione bassa, allora a quel punto conviene prendere quello che si chiama il beta di mercato, cioè l'andamento, la volatilità del mercato, con uno strumento passivo più economico.
Perfetto, speriamo che il nostro ascoltatore che ci ha fatto la domanda abbia le idee più chiare. Io le ho più chiare, come le migliaia di persone che ci ascoltano, e naturalmente abbiamo sempre questo strumento. Mandateci un'email, ci dite mi spieghi questo, mi spieghi quest'altro, poi magari ci sono delle robe che noi diamo per scontato, oppure che abbiamo già...
Ah, certo, invece, allora molto probabile.
Chissà quanti altri argomenti ci sono. Noi siamo qui ogni lunedì.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Ciao.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Lambate e l'Alieno Gentile. Come on, baby, come on in.